Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Ma perché seguire le regole? In fin dei conti, se le infrango e nessuno mi scopre, non avrò alcuna conseguenza, vero? Non esattamente, anzi, le conseguenze potrebbero essere devastanti nel caso tu abbia una coscienza. Ho rivisto da poco un film bellissimo, Blue Chips, di William Friedkin, intitolato in Italia Basta Vincere. Ed è un film che, usando la pallacanestro, ci dice perché la morale è una cosa importante, anche se pensiamo di farla franca. Ne discutiamo fra Kant, filosofia, basket e assassini, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Blue Chips è un film del 94 che adoro, peraltro diretto da quel genio di William Friedkin. E sto passando una settimana in cui sto facendo vedere ad Ari tanti film degli anni 90 che io amo, fra cui Face Off, Con Air, Blue Chips e molti altri, anche perché mi sto preparando alla cogitata con Victor Lazzaro, che sarà qui ai Cogito Studios venerdì prossimo, e non vedo l'ora di avere qui Victor per palparlo e palpeggiarlo. Lo sapete ormai, quello è il destino dei nostri ospiti. E niente, mi sono riguardato questo film straordinario che vidi molto giovane, avevo 9-10 anni la prima volta che ho visto quel film, e lì si racconta la pallacanestro molto meglio rispetto in tanti altri film che parlano di basket, come per esempio Higa Game, bellissimo film, quello con Ray Allen, di Spike Lee, però questo è meglio. E ci sono all'interno Shaquille O'Neal, c'è Penny Hardaway, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando? C'è Nick Nolte nella parte del protagonista, uno dei miei attori preferiti, e poi c'è pure Larry Bird. Ma di cosa stiamo parlando? Film incredibile. Ed è una narrazione che usa il basket per parlare di una questione che tocca tutti, non solo gli appassionati di basket. E la questione è la seguente: a cosa serve seguire le regole? Seguiamo le regole solo perché gli altri possono scoprire che quando le rompiamo subiamo conseguenze, oppure seguiamo le regole perché sono giuste? Insomma, le regole sono in vigore solo finché gli altri possono accorgersi che noi le violiamo, oppure noi seguiamo le regole anche quando nessuno può sgamarci? E questa è una domanda molto importante, di cui varie volte su Daily Cogito abbiamo discusso. E oggi lo facciamo usando questo film. La trama del film è abbastanza semplice. Nick Nolte, che è questo Pete Bell, è un allenatore di NCAA, cioè il campionato dei college americani, campionato di pallacanestro, in cui tutti i più grandi college concorrono. Ovviamente l'NCAA è l'incubatore per l'NBA. Quindi si parte dalla high school, i prospetti della high school prendono la borsa di studio per andare al college, giocano in NCAA e poi finiscono in NBA. E quindi questo è il percorso. Pete Bell si trova a allenare la Western University, che è un po' diroccata come squadra, non riesce più ad avere il successo che vuole, viene eliminata dai playoff e viene messo di fronte alla possibilità di avere dei grandi prospetti provenienti dal liceo, quindi dalla high school, per il college. Però, come dire, in modi poco irreprensibili, perché in realtà entra in contatto con questi amici del programma, i quali potrebbero convincere questi giocatori, questi prospetti, ad andare al Western University in cambio di favori economici. E ovviamente questo viola le regole, perché le regole dicono che tu non puoi corrompere, non puoi pagare, non puoi sedurre un giocatore di high school per andare al tuo college pagandolo. In realtà si va al college per meriti scolastici e borse di studio. Stop, perché altrimenti si rompono queste regole. Pete Bell, che è un uomo molto molto ligio alle regole, coriaceo e granitico, si lascia sedurre da questa proposta E da lì, diciamo così, le cose non vanno come previsto. E alla fine del film, tranquilli, cioè nel senso, a parte che è un film del 94, sì, sto facendo spoiler, però è un film che è bellissimo da vedere, anche pur sapendo tutto quello che succede, quindi tranquilli, alla fine si trova a dover confessare quello che ha fatto, anche se non c'era veramente la necessità, perché nessuno avrebbe scoperto, in virtù del fatto che tutti fanno così. E invece il finale del film è un finale, insomma, che cerca di dirti perché effettivamente le regole vanno seguite. Quindi Pete Bell, interpretato dal grandissimo Nick Nolte, si trova di fronte alla domanda che ognuno di noi presto o tardi deve porsi: a cosa servono le regole? Cos'è che ci spinge a seguire le regole? Per quanto sia una persona retta e ligia, si lascia ingolosire dal successo. Il fine giustifica i mezzi. Questa è il consiglio che seduce Pete Bell. Cioè, se alla fine avrai successo, ma sì, cosa vuoi che sia una regoletta violata? Cosa vuoi che sia? Tanto lo fanno tutti. Il successo, come ho detto, alla fine arriva, ma la coscienza lo tradisce e finisce per confessare quello che ha fatto a tutti quanti. E la domanda è: perché? Questo è l'argomento che io ho trattato ampiamente nel libro Spinoza e Popcorn, e all'interno di un capitolo trovate questo paragrafo. Agire rettamente significa seguire quelle regole anche quando io sono da solo, lontano dallo sguardo altrui. Il senso di colpa che segue a un'azione sbagliata, compiuta lontano dagli occhi degli altri, suggerisce che le regole valgono anche quando il giudizio del prossimo non ti scruta. Le norme, insomma, non esistono per convenienza, ma perché siamo costruiti in modo da darci quelle regole. Secondo Kant, che adesso andremo a vedere, se sei convinto di dover seguire le regole solo finché ci sono gli altri di mezzo, e solo per paura delle conseguenze e delle punizioni, ti devi aspettare un mondo immorale e ostile. Perché l'idea che il fine giustifica i mezzi crea dei problemi nella relazione con gli altri, e cercheremo anche di capire quali problemi. Ora, la coscienza è l'elemento che ci disturba quando rompiamo le regole, anche se non veniamo scoperti. Compio un'azione, diciamo così, scarsamente morale, faccio del male a qualcuno, o magari violo anche una regola minima che non danneggia veramente nessuno, però avete presente quel tarlo che ti rode dentro, quella coscienza che poi cerchiamo di mettere a tacere, e a volte non riusciamo a metterla a tacere. C'è una serie TV che parla di questo, almeno non tutta la serie TV, che poi è molto deludente, però nella prima puntata di The Last Man on Earth, Phil, che è il protagonista di questa serie, che in realtà non vede lui come ultimo uomo sulla Terra, perché dopo pochi minuti dell'inizio della serie lui trova già una donna con cui mettersi a fare bisboccia in questo mondo dove l'umanità sembra scomparsa. A un certo punto c'è questa scena in cui Phil è convinto che, essendo scomparsi tutti quanti, beh, si può violare qualsiasi regola. Quindi passa con il rosso al semaforo, rompe le vetrine, dorme in casa di sconosciuti, fa tutto quello che fa, perché a quanto pare, secondo Phil, le regole venivano seguite solo finché c'erano gli altri a limitarci. Mentre la sua compagna, che appunto lo affianca in queste disavventure, cerca di rispettare tutte le regole anche se non ci sono gli altri a farle rispettare, perché lei non è convinta che il fine giustifica i mezzi, è convinta invece che le regole vadano seguite perché è giusto seguirle. E la prima puntata, almeno, poi ripeto, questa cosa si perde purtroppo, era molto interessante, non si sviluppa come avrei sperato. Nel proseguo della serie non si racconta questo, però nella prima puntata l'idea è: ma perché seguiamo le regole? Cioè, se tutti sparissero intorno a te, le regole che tu ti dai nella tua vita, le seguiresti ancora? È una bella domanda. Il punto è che le regole sono decise da esseri umani, e lo sappiamo, e in quanto tali sono sempre discutibili. Per esempio, la regola di non pagare un giocatore di basket per andare al college è una regola decisa da esseri umani. E qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma cioè, nel senso, non è mica una regola assoluta, ma perché dovrebbe esserci? Ma in fin dei conti non c'è niente di male, e via dicendo. La regola è prodotta da esseri umani, è discutibile, sì, sicuramente, ma questo non deve farci dimenticare che ci sono i motivi che hanno spinto una determinata società a darsi certe regole, e in base a quei motivi c'è regola e regola, ed è questo che spesso perdiamo di vista. Ora, Kant era molto convinto che la legge e la regola che una civiltà si impone possa fondarsi sulla ragione, Cioè, non sulle conseguenze, sulla punizione, non sul fine, ma sulla ragione. E adesso cercheremo di capire cosa vuol dire questo. Era convinto che la regola, di conseguenza, si debba seguire non per paura della punizione, ma per la sua connessione con la verità. E all'interno della critica delle capacità di giudizio, noi troviamo svariate cose importanti, ma troviamo soprattutto le formulazioni dell'imperativo categorico. Ora, l'imperativo categorico è quella regola che l'essere umano deve darsi per fondare la sua esistenza morale. È un imperativo ed è categorico, è imperativo perché ha a che fare con il dovere, non puoi non seguirlo, ed è categorico perché ha a che fare con le nostre forme dell'intelletto, quindi è una cosa a priori che si fonda prima delle conseguenze. E le tre formulazioni, che poi ritroveremo perché sono molto importanti, sono espresse in questo modo. Primo, agisci in modo che la massima della tua volontà possa valere sempre al tempo stesso come principio di una legislazione universale, cioè che la massima che tu ti dai per agire, che è soggettiva, corrisponda a una legge universale, quindi oggettiva. Questo è molto difficile, cercheremo di vedere come fa. La seconda formulazione dice: agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo. Cioè, il fine non giustifica i mezzi. Quando il mio fine è disumanizzare qualcuno, è trarre un vantaggio usando qualcuno come mezzo, o peggio, usando la mia umanità come mezzo per il raggiungimento di uno scopo. Il mio scopo dovrebbe essere sempre l'umanità in sé per sé. E la terza formulazione dice: agisci in modo che la volontà, con la sua massima, possa considerarsi come universalmente legislatrice rispetto a se medesima. Questa è quella più complicata, a che fare con la volontà, con l'autonomia della volontà. Quella che è la tua volontà, quindi che ti spinge ad agire, deve fondarsi come legge universale. Di nuovo, la corrispondenza di soggettività e oggettività. Questa è una prospettiva molto complicata. L'etica kantiana è una prospettiva difficile da fare proprio nella vita. E perché? Beh, per tanti motivi. Però vi faccio un esempio, ok? E per fare questo esempio faccio un confronto fra il modo con cui Kant intende la moralità e il modo con cui Socrate intende la moralità. Allora, prendiamo una regola. Perché non bisogna uccidere? Cioè, cos'è che rende l'assassinio indesiderabile e non perseguibile? Secondo Socrate, io non devo uccidere le altre persone perché voglio che il mio agire sia un'eccezione. Cioè, se io uccido qualcuno, non solo non voglio farmi scoprire, il che significa che io so di contraddire le regole che la società si è data, ok? Se non fosse così, se la società non si fosse data quella regola, io ucciderei in una società che rende normale l'omicidio e io sarei sempre omicida e eventuale vittima. Il motivo per cui Socrate critica la pena di morte, critica quindi la pena capitale. Perché in fin dei conti non posso vivere con la consapevolezza di stare in un mondo di assassini. Perciò io non devo uccidere, perché vorrei essere semplicemente l'eccezione che conferma la regola. La regola è non uccidere, io invece sono l'eccezione. Ovviamente questa prospettiva è una prospettiva razionalista, cioè io fondo su un ragionamento che è logico il mio agire morale. Kant è un po' diverso. Kant dice: io non devo uccidere perché non posso far sì che la massima del mio agire sia universale. Questo fonda l'etica trascendentale di Kant. Possiamo dire da questo punto di vista che Socrate fonda la sua morale un po' su un principio utilitarista, cioè non uccido certamente perché è sbagliato in sé per sé, ma anche perché ci sarebbe una conseguenza poco simpatica. E quindi non uccido tenendo conto della punizione e anche del fatto che magari qualcuno potrebbe uccidere me. Se io non uccido e se tutti agiscono non volendo uccidere, siamo a posto. Qui c'è un principio anche che tiene conto delle conseguenze. In Kant quel principio viene completamente eliminato. Anzi, dirò di più, in Kant la conseguenza non solo non ci fa agire rettamente, l'assassino probabilmente resterà un assassino pur sapendo che la sua vita magari è in pericolo poi. Non è un buon deterrente, ma in realtà il punto è che lui fonda in modo trascendentale quella regola. Non uccidere perché non puoi rendere universale la regola. E questa è la grande difficoltà di considerare la prospettiva kantiana. Il tentativo di Kant, infatti, è radicale. È quello di fondare una morale da seguire prima di scoprire quali siano le conseguenze nel rompere quella morale. Io devo seguire questa regola perché è giusta. Perché è giusta e ho capito in anticipo che è giusta in quanto è fondata su un qualcosa di universale, su una legge universale. Non devo aspettare le conseguenze. Io so, potremmo dire quasi intuitivamente, che è giusta.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
La filosofia, in fin dei conti, se andiamo a guardare, giustifica l'etica proprio con la ragione, ovvero cerca di produrre un sapere, un discorso, che ti permette di scoprire a priori quanto una regola sia universalizzabile. Che ci piaccia o meno, che rifiutiamo o meno l'etica kantiana, per esempio nell'ambito della bioetica, questo è molto utilizzato. La bioetica, in fin dei conti, cerca di fondare un sistema di regole che rendono morale, per esempio, la relazione medico-paziente, prima che le conseguenze nella violazione delle regole porti la loro conseguenza. Ok? Quindi la bioetica serve per sapere prima cosa è giusto di quella regola, perché quella regola va seguita e su cosa si fonda. Il problema è che più spesso le regole trovano la loro giustificazione quando misuriamo i danni derivati dalla loro violazione. E questo accade quasi sempre. Ci accorgiamo, noi ci pentiamo di aver rotto una regola, perché ci accorgiamo posteriori che quella regola forse aveva un senso. E nel film Pete Bell scopre esattamente questo. Potremmo dire che kantianamente lui sapeva già che violare quella regola era sbagliato. Ed è ciò che poi effettivamente fonda il suo senso di colpa. Ma ciò che Pete Bell scopre, ed è il punto geniale del film, è che le regole rotte, violate, avevano una fortissima ragion d'essere. Le regole non stavano mica lì soltanto perché qualcuno le aveva scritte nero su bianco in base al suo arbitrio. Pete Bell scopre che quelle regole sancivano un confine invalicabile. E quel confine invalicabile è: non si può pagare uno studente per andare al college. Attenzione, la regola è questa. E uno, vedendola superficialmente, dice: e vabbè, e sti cazzi, do 10 euro allo studente, l'ho pagato e non succede niente. Ma perché quella regola? Ecco quello che dicevo, ci sono dei motivi per cui una società si dà delle regole. Perché questa regola va seguita kantianamente a priori? Perché possiamo individuare il motivo che ci ha portato a quella regola. Lo studente che viene pagato per andare al college sceglierà il college e il suo futuro per i motivi sbagliati. Questa regola del non pagare lo studente per andare al college si fonda su un motivo che è molto più profondo rispetto al basket, alla corruzione. Ha a che fare con la libertà e con la capacità di scelta. Nel film c'è un personaggio, Butch McRae, che è interpretato da Penny Hardaway. Peraltro Penny Hardaway, ragazzi, che talento era! E purtroppo funestato dagli infortuni. Sarebbe stato uno dei più grandi giocatori, una top 10 nella storia dell'NBA. Purtroppo le ginocchia non l'hanno aiutato in questo. Però diciamo, Butch Ray, che è questo ragazzo che arriva dall'high school e va al college e che beneficia della violazione di questa regola perché alla madre gli amici del programma comprano una nuova casa e le fanno avere un nuovo lavoro. Di nuovo, quella è corruzione, quindi violazione di regole. Butch McRae è l'esempio perfetto di questa cosa, perché lui viene corrotto, inizia gli allenamenti con coach Pete Bell e con la Western University, scopre però che sta squadra non fa per lui. Cioè non fa per lui, lo schema di gioco non fa per lui, non si trova bene con i compagni, non si trova bene con il coach. E a un certo punto va, gli dice: coach, ma se io mollo, mia madre perde la casa e il lavoro. Ed è una scena devastante, perché Pete Bell per la prima volta si rende conto della reale conseguenza delle sue regole violate. Butch McRae non è più libero, ha scelto il suo futuro per i motivi sbagliati. Dietro a quella regola non si può pagare uno studente per andare al college, che pare così arbitraria, così transitoria, si nasconde la morale della libertà. Pagare lo studente per una scelta che dovrebbe basarsi su altri criteri, come la tendenza individuale, le relazioni interpersonali, le prospettive di carriera, di studio, le scelte libere e autonome, pagare lo studente significa minare la sua libertà e crea in questo modo un effetto domino che distrugge le sue relazioni, la stima che lo studente ha di sé e anche la pallacanestro giocata. Perché quello che si vede è che Butch McRae, ma allo stesso modo anche gli altri giocatori, quando si rendono conto di quello che hanno fatto, giocano anche peggio. E non importa poi vincere, basta vincere. Devo dire, un titolo in realtà azzeccato, anche se quelle traduzioni degli anni 90 potevano tranquillamente risparmiarsele, però basta vincere, effettivamente. E invece non basta vincere! Ed è quello che scopre Pete Bell. Pete Bell contraddice con il suo comportamento tutte e tre le formule kantiane dell'imperativo categorico. Contraddice la prima, la quale dice: agisci in modo che la massima della tua volontà possa valere sempre al tempo stesso come principio di una legislazione universale. Quello che fa Pete Bell non può essere assurdo a legislazione universale, perché tu non puoi far sì che la sua massima dell'azione, cioè corrompi un giocatore per andare a giocare alla tua scuola, diventi massima universale, perché la pallacanestro non sarebbe più percorribile. Cioè si viola quella regola in virtù dell'essere l'eccezione che la conferma. E questo non è etico. La seconda formulazione: agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella tua persona sia nelle persone di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo. La viola. Perché? Perché i giocatori stessi diventano per Pete Bell il mezzo per vincere. Nell'azione di Pete Bell, attenzione, allenatore irreprensibile che guarda la formazione umana dei suoi giocatori, bravo allenatore, veramente un allenatore che io avrei voluto nella mia vita. In realtà ho avuto per fortuna un allenatore che mi ha formato caratterialmente in questo modo, e nonostante questo viola quella regola e viola questa che è la più importante regola dell'imperativo categorico. I suoi giocatori non sono più lo scopo del suo agire, del suo allenare. Il suo scopo è vincere la partita, vincere il campionato. I giocatori sono un mezzo per. Capite perché l'etica kantiana è così importante? Perché noi siamo continuamente presi all'interno di comportamenti in cui dovremmo chiederci: ma io le persone intorno a me le sto usando come scopi o come mezzi? E gran parte dell'infelicità umana, gran parte dell'autodistruzione delle nostre relazioni dipende dal fatto che noi usiamo gli altri come mezzi e non come scopi. E il film è geniale nel raccontare questo aspetto. E poi la terza formulazione: agisci in modo che la volontà, con la sua massima, possa considerarsi come universalmente legislatrice rispetto a se medesima. E non è così, perché la volontà è di Pete Bell, è di Butch McRae, è di Neon Bordeaux, interpretato da uno straordinario Shaquille O'Neal. Non è più la volontà, non c'è più alcuna autonomia nella volontà di questi giocatori, perché a prendere il posto della loro autonomia è il denaro, la corruzione, l'oggetto materiale, la cupidigia. Il fondamento dell'etica per Kant è l'autonomia della volontà. E Kant scrive questo, scrive: l'autonomia della volontà è l'unico principio di ogni legge morale e dei doveri a questa legge conformi. Ogni eteronomia dell'arbitrio, per contro, non solo non fonda alcuna obbligatorietà, ma anzi è contraria al suo principio e alla moralità del volere. Kant ha visto questo film, perché qui parla esattamente di questo. Cos'è l'eteronomia dell'arbitrio? È il fatto che il mio arbitrio di giocatore di pallacanestro o di allenatore di pallacanestro non è più legato all'autonomia della volontà, ma all'eteronomia dell'arbitro, cioè elementi esteriori rispetto a me stesso. In quel caso non sto più fondando la libertà di scelta e quindi l'autonomia della volontà e quindi la moralità del mio agire. No, in quel caso lì io sto usando gli altri come meri mezzi per il raggiungimento di uno scopo che poi magari si rivela non così tanto importante. Ora, la prospettiva kantiana, lo dicevo, è radicale e in quanto tale irrealizzabile, o meglio, realizzabile in un mondo veramente ideale. Forse è la prima vera utopia nella storia della filosofia, questa legge morale che si fonda su se stessa e ci fa capire a priori cosa è giusto e cosa è sbagliato. Un po' più difficile di così. L'essere umano è imperfetto, è scemo, è pieno di difetti, è pieno di tentazioni, è una creatura biologica e quindi fallibile. E quindi spesso, più spesso di quanto vorremmo ammettere, impari il valore delle regole dalla sofferenza prodotta dalla loro violazione. E quindi noi violiamo le regole, magari anche sapendo, come Pete Bell, che la regola andava seguita. Quando soffriamo tanto per quella violazione, quando ci rodiamo il fegato, quando stiamo male, impariamo che quella regola non andava violata. Ma ormai lì si è già avviato un sistema di conseguenze ed effetti difficili da fermare. Pete Bell è la sua coscienza morale, è la sua coscienza che combatte contro le sue azioni. Pete Bell non riesce più a dormire, Pete Bell mente, è una persona molto sincera che finisce per mentire. E il film è molto crudo in questo. Quando menti, la menzogna ha un effetto domino che non fermi più. C'è un altro esempio, Joe è questo giocatore, il playmaker della Western, molto affezionato a Pete Bell. In mezzo a questa baraonda Pete Bell scopre che Joe anni prima ha venduto una partita. Joe, che era come un figlio per lui, ha venduto una partita. E questa cosa qua parla, cioè questa cosa qua ci dice, ci mostra qual è quell'effetto domino. Il film parla delle conseguenze delle regole violate. Ma se andiamo proprio a ben guardare, mostra perché quelle regole non andavano violate. Perché quando violi certe regole tu stai rompendo la libertà attraverso la menzogna. E lì ti si apre soltanto un mondo di sofferenza. E rovini anche la cosa più pura che hai, in questo caso la pallacanestro. C'è una bellissima frase in cui Pete Bell dice a Joe: guarda cosa hai fatto, hai rovinato la cosa più pura che avevi. Il basket. Kant non è applicabile, dicevo, è irrealizzabile in un mondo concreto, anche perché a volte le regole vanno disobbedite, perché adesso non vorrei sembrare quello che dice rispetta ogni regola, no, assolutamente. Alcune regole vanno disobbedite, solo che è molto difficile capire quali vanno disobbedite prima di aver vissuto le conseguenze. A volte è facile, altre volte non è facile. Faccio l'esempio di Hannah Arendt con La banalità del male. È chiaro che le regole decise da un partito politico che diffonde e propaganda il razzismo e la violenza vanno disobbedite. Ma kantianamente quelle non sono regole proprio perché non si fondano su un'universalità, come diciamo prima. Però capite bene che è molto molto complicato. Però la conseguenza, secondo me, il messaggio di questo film è che le regole vanno seguite perché non sempre, quando lo fanno, rispondono a una realtà indelebile che pesa in silenzio sulla nostra coscienza. Se menti e distruggi la tua libertà e la tua autonomia, soffrirai anche quando non vieni scoperto. Pete Bell soffre quando viola le regole, anche se nessuno scopre. Nessuno scopre perché lo fanno tutti, ricordiamocelo. Quindi questo è un elemento che andrebbe assolutamente aggiunto al puzzle. Però nessuno gli porterà conseguenze. Nessuno. Eppure Pete Bell alla fine confessa. Perché? Perché soffriva. Soffriva in quanto vedrai un'immagine che non vuoi vedere allo specchio, nei tuoi sogni. Verrai tormentato dalla menzogna che ti ha reso meno libero. Lo vedranno gli altri nei tuoi occhi. La menzogna emerge. Non è facile da nascondere. Sono poche le persone che sanno veramente mentire nel vero senso della parola. E lo sapranno tutti misurando i tuoi gesti. E questo porterà sofferenza. Ma quella sofferenza arriverà anche se resterai da solo. È come se l'evoluzione avesse inserito un contrappasso naturale nella nostra testa. violi una regola di quelle che hanno motivo di esistere, le conseguenze che vivrai sulla tua coscienza saranno pesanti, soffrirai. Ed è per questo che la morale funziona, anche se è così difficile da guardare in faccia. Perché è un modo per evitare sofferenze autoinflitte e inutili. Perciò noi seguiamo le regole perché è giusto farlo e disobbediamo ad alcune regole perché è giusto farlo. E fin qua va tutto bene. Perché quando la regola ha a che fare con un principio di giustizia, va bene seguirla. E quando lo contraddice, va bene disobbedire. Ma se violo le regole, che so essere giuste, e comunque le violo, entro in una spirale da cui diventa impossibile sottrarsi. Una spirale di menzogne, di rottura di libertà, che prima o poi mi farà pagare le conseguenze e mi farà soffrire. Questo, secondo me, è Blue Chips. E questi sono i motivi per cui, insomma, secondo me Kant è un autore che va ancora letto in ambito morale, perché ha un sacco di roba da dire ed è interessante. E poi perché io volevo fare una puntata mettendo insieme Pallacanestro, William Friedkin, Nick Nolte e Kant, e ci sono pure riuscito. E quindi spero che questa puntata vi abbia interessati. Guardatelo sto film perché è veramente bellissimo, lo trovate a noleggio su Amazon Prime, e quindi insomma andate a recuperarlo, merita veramente tanto, e io vi ringrazio un sacco per essere stati qui con noi. Se siete in live non uscite, che adesso rispondiamo a qualche domandina. Per tutti gli altri ci vediamo domani, alla sera c'è anche la monografica sul Paradiso Perduto di Milton, e sarà tanta roba. E grazie per esserci stati e non dimenticate di condividere e che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.